Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.48, Domenico Guarino in studio per l'edizione di metà giornata della Newsline, il GR regionale con i servizi e la redazione delle notizie del giorno. L'assemblea dei sindaci del lato Toscana Centro ha approvato il piano economico finanziario per i prossimi anni, un passaggio che apre la strada ai nuovi aumenti della Tari. Entro il 31 luglio saranno infatti i vari consigli comunali a dover approvare le tariffe, ma dall'assemblea arriva anche il via libera al potenziamento dell'impianto di Montale. Giorgio Bernardini.
Il conto dei rifiuti passa ora ai comuni, che dovranno presentarlo ai cittadini. L'assemblea dei sindaci del lato Toscana Centro ha approvato il piano economico finanziario 2026-2029. È il documento che stabilisce il quadro dei costi per la gestione dei rifiuti nei 65 comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia. Il documento è passato con 46 favorevoli, 2 astensioni e 13 contrari. Il voto è ponderato e i 3 comuni più grandi, Firenze, Prato e Pistoia, hanno votato a favore. Adesso la palla passa ai consigli comunali. Entro il 31 luglio dovranno essere approvate le nuove tariffe Tari. Il passaggio arriva dopo settimane di polemiche sugli aumenti e sulla qualità della raccolta, proteste che hanno riguardato soprattutto Firenze e Prato. Il piano prevede infatti una crescita dei costi del servizio. Nel lato Toscana Centro la cifra complessiva da coprire è passata da 388 milioni di euro del 2023 a 437 milioni del 2025, un aumento del 12,6% in 2 anni. E il conto ancora una volta finirà sulle bollette. A Firenze, dove già lo scorso anno la Tari era aumentata di circa l'8% per le utenze domestiche, è previsto un nuovo incremento del 6%. Per negozi, bar, ristoranti e uffici l'aumento sarebbe invece intorno al 3,2%, stime simili anche per Prato. Ma dall'assemblea arriva anche una decisione sul futuro degli impianti. I sindaci hanno dato il via libera allo scenario che prevede il revamping dell'impianto di Montale. In pratica un potenziamento e un rinnovamento della struttura con l'obiettivo di arrivare al raddoppio della capacità. La scelta è stata approvata con 54 voti favorevoli, pari all'89%, e dovrà essere inserita nel nuovo piano d'ambito atteso dopo l'estate. Il Comune di Prato ha inoltre fatto approvare un emendamento sull'equità delle tariffe. L'obiettivo è valutare in futuro il rapporto tra quanto i territori investono e quanto pagano per il servizio. Ora dunque la decisione finale passa ai comuni. Saranno loro, entro il 31 luglio, a trasformare il nuovo quadro dei costi delle Tari che arriveranno ai cittadini.
Veniamo alla vicenda della SP Montedomini a Firenze e degli affitti turistici all'interno del patrimonio dell'azienda pubblica per i servizi alla persona. Montedomini ha 232 unità immobiliari, di queste 78, pari al 34%, sono a uso sociale, ovvero per persone in situazioni di disagio dati ad associazioni, ed è di gran lunga la percentuale più alta. Questo è quanto ha dichiarato ieri in conferenza stampa il presidente del CDA, l'avvocato Frittelli, durante appunto una conferenza dedicata al patrimonio immobiliare dopo le polemiche per gli alloggi dati in affitto finiti sul mercato turistico. Gli appartamenti locati ad uso abitativo non residenziale, ha ricordato Frittelli, sono in tutto 30, 23 con il CIN 12, svolgono attività turistico-ricettiva come bed and breakfast, gli altri 11 invece affitti brevi che sono stati richiesti quando potevano essere concessi. Molti di questi risalgono al 2023. Da stamattina chiederò alla sindaca di incontrarci, ha detto Frittelli, di nuovo su come possiamo fare a ottimizzare il nostro patrimonio anche in relazione a quella percentuale altissima delle unità immobiliari libere, pari al 17%, che al momento non possono essere utilizzate. Troviamo una soluzione, dice Frittelli, politica, che permetta alla città di tenere fede alla linea che si è data e di non avere, e a noi di avere quella redditività per non mettere a repentaglio la storia di una struttura che nel 2026 compie 550 anni. Sentiamo l'avvocato Frittelli.
Gli affitti brevi rappresentano una percentuale molto molto bassa, che sono stati a suo tempo fatti, a suo tempo, perché poi tutto è nato da questo del 2025, di cui poi parlerò. Abbiamo trovato anche il responsabile di questa situazione, però gli affitti brevi sono una misura, vi ho detto, su questo patrimonio. Non è che diceva voi fate gli affitti brevi per la sostenibilità, diciamo che all'interno di questo scenario, diciamo, diversificato, su ripeto 232 unità immobiliari, noi facciamo affitti brevi 11. Allora, le revoche possono essere fatte soltanto e solamente quando la legge lo permette, lo consente. Quindi noi, per esempio, nei confronti di quel soggetto che si è dimostrato inadempiente nei nostri confronti, perché ci ha messo poi lui un po' in questa situazione, nel senso che ha fatto un... poi lo racconterò, perché merita di essere raccontato per bene. Ha praticamente fatto una dichiarazione falsa, in buona sostanza. cioè ha dichiarato, non lo anticipo, sì, ha dichiarato di avere il possesso e essere conduttore di un immobile che non aveva. Tant'è che questo immobile è stato messo a bando l'anno successivo rispetto all'anno in cui gli è stato concesso il PIN, il C. Nome e cognome lo saprà presto attraverso il nostro avvocato, perché noi il 29 abbiamo mantenuto inalterata la convocazione, perché la convocazione l'avevamo fatta anche per questo.
Chi e in quale sede ha deciso tra il 2021 e il 2022 di inserire il famoso articolo 11 nella bozza contrattuale che prevede la possibilità esplicita di fare affitti brevi? Il CDA, il presidente Paccosi in autonomia o in accordo col comune? Perché l'articolo 11 è stato continuato ad essere applicato dopo l'estate 2023, primo blocco degli affitti brevi? Mi sembra di capire che l'avvocato Frittelli non colga il punto dello scandalo che in proprietà pubblica destinata all'ospitalità aprono affitti turistici. Questo quanto ha dichiarato Massimo Torelli, portavoce di Salviamo Firenze per Vivere, che è l'associazione, il gruppo che ha tirato fuori la vicenda a livello mediatico e politico. Ma veniamo alle questioni che riguardano invece il Ponte Alpino, perché con il nuovo stop ai treni per i lavori al Ponte Alpino torna anche il piano straordinario della protezione civile del Comune di Firenze. Dal 27 al 30 luglio volontarie e personale comunale saranno nelle stazioni di Santa Maria Novella e di Campo di Marte per assistere i viaggiatori e limitare i disagi. Sandra Salvato.
Nuovo stop e nuovo piano straordinario. Da domenica 27 a mercoledì 30 luglio torna a fermarsi la circolazione ferroviaria per i lavori al Ponte Alpino. Scatterà quindi in parallelo l'intervento di assistenza a pendolari e turisti per i servizi sostitutivi nelle stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte. Il dispositivo, coordinato dalla Protezione Civile del Comune di Firenze, insieme alle associazioni di volontariato, metterà in campo 40 operatori al giorno, affiancati da personale del COT, il Centro Operativo Territoriale. 8 le postazioni operative previste tra le due stazioni, dove i viaggiatori in transito potranno trovare informazioni sui binari, sulle navette ad alta frequenza predisposte da Ferrovie dello Stato, sui taxi, gli autobus e la tranvia. Con il caldo di questi giorni sarà confermata anche la distribuzione di bottiglie d'acqua, con particolare attenzione alle persone più fragili. Per chi arriva dall'alta velocità sono garantiti 6 autobus, oltre la scorta della municipale per il rispetto delle coincidenze. L'assistenza sarà garantita in 2 turni, dalle 8 alle 20, mentre giovedì 30 luglio terminerà alle 11, quando è prevista la ripresa del movimento dei treni. L'assessora comunale alla protezione civile Laura Sparavigna sottolinea che il servizio, già sperimentato durante la precedente interruzione di inizio luglio, ha rappresentato un importante punto di riferimento per i viaggiatori e conferma il valore della collaborazione tra comune e volontariato per affrontare al meglio una fase inevitabilmente complessa per i collegamenti ferroviari.
Il miglior programma per qualunque governo è riuscito ad attuare fino in fondo la nostra Costituzione, che ha anche un articolo 11 molto importante che dice che l'Italia ripudia la guerra. Lo ha affermato Liz Schlein, la segretaria del Partito Democratico, parlando alla festa dell'unità di Bagno a Ripoli. Anche il rincaro dei carburanti, ha affermato Schlein, dipende dal fatto che la guerra ha ricominciato ad infuocare il Medio Oriente. Anche su questo il governo non ha trovato il modo di dire nulla, dice Schlein. Si sono rinchiusi al silenzio, probabilmente perché temono altre sfuriate di Trump. Poi Schlein ha detto che sul caro carburanti, le accise mobili, il governo dovrebbe ascoltare le opposizioni, ha fatto un appello alla destra per dare accesso alle chat di Delmastro è tornata a ribadire che il programma migliore è quello di attuare la Costituzione antifascista. Sentiamo Schlein.
Rendiamo conto che hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Abbiamo un problema sulla benzina, abbiamo un problema sul gas gasolio. Ci sono milioni di italiani che dovranno farci conti anche perché dovranno fare vacanze più brevi, quelli che stanno partendo, quelli che lavorano ogni giorno prendendo la macchina. Insomma, abbiamo fatto una proposta concreta, chiediamo al governo di Giorgia Meloni di ascoltarlo, ascoltare questa proposta, attivare le accise mobili e riuscire a restituire ai cittadini una parte di quello che lo Stato sta prendendo di più per effetto del rincaro delle benzine, che non dimentichiamo dipende dal fatto che la guerra ha ricominciato a infuocare il Medio Oriente, e anche su questo il governo non ha trovato il modo di dire nulla. Si sono richiusi nel silenzio probabilmente perché temono altre sfuriate di Trump.
Stamattina a Livorno l'Assemblea regionale delle Leghe dello SPCGL Toscana al centro il progetto di rafforzamento della rete territoriale come presidio sociale per i diritti, la partecipazione e la democrazia. Alessio Gramolati è segretario regionale dello SPI.
Siamo in presenza di un cambiamento straordinario. Quando si dice che siamo di una sfida demografica, noi ancora non abbiamo avuto la capacità di dargli una dimensione. E due date per spiegarsi: nel 1978, quando fu fatta la riforma della sanità, nascevano 1 milione di bambini in questo paese, e oggi ne nascono 360.000, e le persone hanno aumentato.
Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: il cielo oggi sereno, poco nuvoloso, venti deboli da nord-est, mari poco mossi, le temperature massime in lieve calo sulle zone interne, in aumento invece sul litorale. Sono le 12.59, grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi l'ottima musica selezionata dai nostri esperti del suono di Controradio. E poi a partire dalle 16 Pierluigi Megahertz con voi, l'informazione regionale di Controradio ritorna invece alle 18.45 con la seconda edizione della Newsline. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.